Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Ringraziamo il Signore, chiediamo che la grazia di comunione e di fede della celebrazione di ieri con tanti, con l'Arcivescovo, ma poi con tanti qui attorno a noi, sia custodita nel loro cuore e porti frutto.
Dal libro del profeta Isaia, capitolo 45, i primi 8 versetti. Dice il Signore del suo eletto di Ciro: io l'ho preso per la destra, per abbattere davanti a lui le nazioni, per sciogliere le cinture e i fianchi dei re, per aprire davanti a lui i battenti delle porte, e nessun portone rimarrà chiuso. Io marcerò davanti a te, spianerò le asperità del terreno, spezzerò le porte di bronzo, romperò le spranghe di ferro. Ti consegnerò tesori nascosti e ricchezze ben celate, perché tu sappia che io sono il Signore, Dio di Israele, che ti chiamo per nome. Per amore di Giacobbe, mio servo, e di Israele, mio eletto, io ti ho chiamato per nome. Ti ho dato un titolo, sebbene tu non mi conosca. Io sono il Signore, non ce n'è alcun altro. Fuori di me non c'è Dio. Ti renderò pronto all'azione, anche se tu non mi conosci, perché sappiano dall'Oriente e dall'Occidente che non c'è nulla fuori di me. Io sono il Signore, non ce n'è altri. Io formo la luce e creo le tenebre, faccio il bene e provoco la sciagura. Io, il Signore, compio tutto questo. Stillate cieli dall'alto e le nubi facciano piovere la giustizia. Si apra la terra e produca la salvezza e germogli insieme la giustizia. Io, il Signore, ho creato tutto questo. Parola di Dio.
La presentazione e il discorso su Ciro, e ci troviamo nei versetti di oggi un passo ulteriore nella presentazione del profeta, che addirittura mostra come se il Signore parlasse direttamente a Ciro. Ecco, a voi la parola.
Noto che questo discorso, seppur fatto direttamente a Ciro, si inscrive, sta dentro, riprende la rivelazione del fatto che Dio è Dio creatore, lo richiama, ne aveva parlato il profeta, e anche la condanna degli idoli fuori, cioè l'unicità di Dio quantomeno, eccoci. Quindi come se tutto ciò che aveva detto fino adesso fosse detto anche direttamente a costui che non conosce il Dio. E poi notavo anche che rivela a Ciro il fatto che Israele, non solo quando parla con Israele gli dice per consolarlo, per rafforzarne la fede, tu sei il mio eletto, Yerushalayim, ma come abbiamo sentito nei giorni scorsi, ma anche a Ciro rivela che Israele è il suo eletto. È per questo che lui si sta rivelando a questo uomo, a questo futuro re. Ecco, e poi dopo naturalmente mi ha colpito trovare dentro a questo discorso questo versetto 8 che ci è così caro e che ci accompagna nella novena.
Ma nella linea che diceva Barbara, anch'io ho pensato questo, che Ciro è chiamato appunto con questi titoli, quasi fosse proprio Israele, suo eletto, con questi titoli, ma solo perché è uno strumento nelle mani di Dio e che deve operare la salvezza del suo popolo, di Israele, perché è in esilio. Quindi Ciro rimane che non conosce Dio, per due volte lo dice, Ciro non conosce Dio, Ciro è, sì, diciamo, fa parte delle genti, però Dio lo chiama come suo strumento a motivo di Israele. Qui dice: perché tu sappia che io sono il Signore, il Dio di Israele, che ti chiamo per nome o ti ho chiamato per amore di Giacobbe mio servo. Ciro è chiamato perché deve operare per amore di Giacobbe mio servo e di Israele mio eletto. Io ti ho chiamato per nome e ti ho dato un titolo, sebbene tu non mi conosca. Rimane appunto che questo Ciro non lo conosce, però è uno strumento nelle mani di Dio. Cioè Dio si serve di qualsiasi persona per operare le sue opere. E poi insiste su questo versetto 5 che Dio è Dio e non c'è nessun altro all'infuori di me, all'infuori di Dio non c'è nessun altro. L'avevamo già visto nel capitolo 40, nel capitolo 44, quindi c'è ancora questa proprio forte affermazione dell'unicità di Dio. E poi a me ha fatto un po' colpo, c'è un po' così riflettere, e quando dice: io formo la luce e creo le tenebre, faccio il bene, cioè opero il bene e provoco il male, cioè creo il male, cioè questo proprio mi fa, sì, mi crea molto problema, cioè che Dio fa il bene, cioè formo la luce, richiama la creazione, certo formando la luce si opera la separazione con le tenebre, questo va bene, però faccio il bene e provoco la sciagura o appunto creo il male, mi fa un po' problema. E poi sì, con quello che ha detto già Barbara, insomma il versetto 8 è molto bello, e poi è proprio dalla Vulgata sì, è tradotto come parlando di Gesù, insomma.
Io volevo solo dire un'assonanza, perché quando al 6b dice io sono il Signore, non ce n'è altri, ho visto adesso che potremmo anche dire, almeno lì qua Mello dice, traduce fuori di, senza di me zero, no? Proprio per dire Efes, appunto. E allora così proprio a me è venuto in mente il prologo, quando dice che tutto è stato creato per mezzo di lui, senza di lui niente. Mi sembra due affermazioni molto vicine, ecco.
E io ho pensato, questo è uno dei testi secondo me più arditi riguardo alla visione anche politica della Bibbia. Cioè se noi oggi dicessero che i capi di Stato sono tutti lì per volontà di Dio, ci farebbe assai problema. Eppure nella scrittura diverse volte, quando si parla puntualmente anche delle vicende di Gesù, soggiace quest'idea. Per esempio il censimento, noi lo diciamo sempre, il censimento ordinato per tutta la terra ha fatto sì che Gesù nascesse a Betlemme, perché era la città di Davide, mentre lui abitava da generazioni probabilmente, questa discendenza era in Galilea. Invece qui si dicono delle cose talmente alte, addirittura il versetto 2 per esempio, cose che si dicono di Dio: ha spezzato le porte di bronzo, ha infranto le spranghe di ferro, lo si dice di Dio in un salmo. Poi ti consegnerò tesori nascosti e ricchezze ben celate. E qui si parla probabilmente, puntualmente, del ritorno della cattività a Sion, del ritorno della cattività a Sion, e perciò il versetto 7, io formo la luce, creo le tenebre, che è ancora più forte nella lingua originale, io creo il male, dice, io creo il male, non provoco la sciagura, io creo il male, nel contesto di un conforto del popolo esiliato, cosa significa? Stai tranquillo che anche quello che stai vivendo di male l'ho creato io. Perché appunto mentre dice che Ciro è il suo Cristo, è il suo eletto, allo stesso tempo dice sono io però che ho creato tutto. Quindi è una parola sicuramente non di intronizzazione di un re, ma è una parola di al popolo che dice vedi che io ti faccio tornare e ho fatto anche girare la storia in questo modo. Il versetto 8 è molto bello, anche se io non riesco a vedere tanto il collegamento, quindi il collegamento me lo sono fatta io dicendo appunto parlando dei potenti, però poi si dice la giustizia deve scendere dal cielo, da Dio.
Io ho avuto un po' di perplessità riguardo all'insieme del brano, proprio per questo che è stato già detto prima da Sara. Bisogna, certo, contestualizzando nel tempo, però pensare ecco che ci sia comunque un'interpretazione che è stata comunque fatta da questi uomini di fede, di autori, che è un'interpretazione di un evento comunque della storia che è pur sempre un evento di conquiste e di imperialismo. Cioè, è sicuramente un brano che, ecco, bisogna ben capirlo per non incappare, ecco, il rischio di misinterpretazioni della volontà, del volere di Dio affiora, insomma, lo trovo lì latente. Comunque, detto questo, certo, il messaggio anche quello della Dio che chiama per nome, qualcuno che non è ebreo, proprio per il tempo, che quel tempo lì, abbiamo visto in questi capitoli, la diatriba con gli idoli, è un messaggio molto forte che viene dato intanto parlando di un pagano in questi termini, il mio pastore, l'unto, è un messaggio che fa aprire proprio i confini dell'elezione, fa andare oltre al popolo eletto, penso.
Ma io ho pensato che un'affermazione più volte ripetuta, tutti lo sottolineano, in questi capitoli, in particolare in questo capitolo, io sono Dio, non c'è altri di fuori di me, apre dei problemi, perché da una parte è per confortare Israele, che tutto ha tutto nelle mani, e quindi dare la fiducia, però il conforto, tutto è suscitato da lui, quindi la storia è nelle sue mani, però apre tanti altri problemi, perché se non ce n'è altri, allora il male, mentre c'è un'affermazione in cui ci sono anche altri, Dio è superiore, però evita questi problemi. Il problema è se non c'è altro Dio, è allora il male, e allora Ciro l'ha suscitato Dio, però rimangono tutte le altre conseguenze. Quello che fa Ciro allora è una legittimazione. Mi pare che sia un grande sforzo qui dell'autore, forse ragiona in modo diverso anche da noi oggi. E poi l'ultima cosa, mi sembra anche che questa parola, almeno per me, è importante sentire che Dio la dice a Israele, non a, dice il mio, mi pare che la traduzione italiana dice il Signore del suo eletto, dice di Ciro. E forse è meglio tradurre questo, dice il Signore a Ciro, però sono parole dette a Ciro, Dio ha mai parlato a Ciro? Ciro ha mai sentito queste parole, o sono parole dette a Israele messa in questa forma ancora una volta per assicurare a Israele che tutto è suscitato da lui e non secondo la tradizione che troviamo anche a Babilonia, no? Quella appoggiata dai sacerdoti di Marduk, eccetera, che Marduk è tutto suscitato.
Difficile immaginare che Dio abbia parlato a Ciro. Questo è un oracolo di elezione, usa gli stessi termini, anzi anche di più, che abbiamo già trovato per indicare l'elezione. Addirittura qui l'elezione regale, il mio unto, il mio re, e poi parla direttamente. E quindi sì, questo fatto è importante, deve essere molto importante, il modo in cui il profeta interpreta per Israele le vittorie e il sorgere di un nuovo impero. E qui si parla di guerre, si parla di vittorie, quando si dice che apre le porte, l'immagine è bella, ma si parla delle vittorie, nessuno può resistere. Ecco, a Ciro, e lo presenta come l'unto del Signore. Ecco, allora, su questo, credo che sia sconvolgente per Israele, per chi ascolta. Non abbiamo precedenti. Accennava prima Gemma al fatto che è uno strumento in mano a Dio solo. Questo c'era già in Geremia. Ma qui non è solo uno strumento. Questo è l'eletto, è il mio Messia. Non si parla di altri Messia. In quel tempo c'era ancora un re, Joachim, c'erano le speranze, se leggiamo altri testi nella Bibbia stessa, c'erano le speranze del ritorno della casa di Davide, e c'era ancora il successore in esilio. Poi c'erano, se confrontiamo con le profezie di Isaia molto precedenti dell'VIII secolo, che però sono nel libro di Isaia, c'è un virgulto figlio di Davide, dalla casa di Davide, un virgulto figlio di Jesse che deve sorgere. Qui invece l'unto del Signore è il re persiano, è presentato come un oracolo, cioè il Signore dice, penso io, il profeta dice a quelli che l'ascoltano, a quelli che leggono, il Signore è apparso a Ciro, l'ha chiamato, l'ha eletto. È quello il re. Il re è Ciro. Questa è una cosa, credo che sia molto, che sia un punto su cui riflettere anche per il seguito poi che c'è dopo. Ma questa non è una cosa pacifica, ho l'impressione che questa sia un'enorme novità del secondo Isaia, e non è detto che fosse condivisa, deve essere anche solo Isaia che pensava così, il secondo Isaia. Chi ha detto che gli altri o altri condividessero una cosa del genere? E comunque mi sembra una cosa molto molto significativa, e forse andando avanti potrà approfondire questo. C'è quell'espressione, per concludere, che avete già sottolineato al versetto 7, fa la pace e crea il male. Probabilmente questa espressione, dal momento che contrappone pace al male, fa pensare che il male non è il male morale, cioè Dio non fa il male morale, fa il male, quello che le disgrazie, diciamo, ecco, fa tutto. Quindi fa il bene, pace, qui dice, prosperità, e anche la carestia, la povertà, le miserie, tutto fa, è lui che lo fa. E questo è certamente per evitare che qualcuno pensa, non so se sia fondato questo, ma che si contrapponga, cioè che sia una risposta anche alla religione persiana. che vede due principi, ma non è poi soltanto quella persiana che vede due principi, un principio del bene e un principio del male. Questo problema è di come conciliare l'onnipotenza di Dio e la sua bontà con il male del mondo, questo problema si trascina in tutta la Bibbia. E a un certo punto salterà fuori anche Satana. Veramente nella Bibbia non salta fuori. Invece di due dei, non saranno due dei, è un'altra soluzione, cioè si cercherà di salvare l'unicità di Dio e nello stesso tempo di non attribuirgli tutto il male che c'è nel mondo. Perché se Dio è onnipotente e buono contemporaneamente, come si spiega il male nel mondo? E quindi è attribuito a un altro, e questo quindi viene fuori il Satana. Nei testi della Bibbia non lo troviamo il Satana, qualche accenno c'è, e lo troviamo invece in altri testi, lo troviamo presupposto nel Nuovo Testamento. I testi del Nuovo Testamento lo presuppongono addirittura, Satana è il principe di questo mondo. Tutto il mondo giace sotto l'influsso del Satana. Questo, l'idea cioè che il male non è attribuibile a Dio, ma che c'è un altro. Però questo altro non è alla pari di Dio. Naturalmente si complica, perché come mai è in questa posizione, cosa è successo? Quindi ci sono poi la caduta degli angeli, prima era buono, perché deve essere una creatura, altrimenti è un nuovo principio accanto a Dio, quindi perciò è una creatura. Ma se è una creatura, Dio ha creato il Satana? No, Dio non ha creato il Satana, ha creato gli angeli, quindi tutti questi racconti che non sono nella Bibbia ma sono accanto alla Bibbia, sono poi, rispondono a questo punto qui che Sandro accennava prima. Qui abbiamo una preoccupazione molto chiara, cioè che Israele deve credere che tutto è in mano a Dio. Ecco, tutto è in mano a Dio. È chiaro che è uno dei punti, ma non è l'unico, in cui emerge il fatto che ogni tipo di teologia non può risolvere questo problema. Togliamocelo dalla testa. Ogni tipo di teologia o di espressione teologica può sottolineare un punto della verità, ma facendo questo rivela dei limiti, che sono i limiti nostri, non è possibile, ecco, rivela dei limiti, è chiaro, si pone un altro punto interrogativo, e qui emerge, perché qui c'è una grande verità, che tutto è in mano a Dio, anche quando non sembra. Però può sorgere un interrogativo a questo punto: come mai si spiega il male? Perché qui viene attribuito a Dio sia il bene che il male.